le durezze della rivoluzione industriale, le restaurazioni monarchico-imperialistiche, l'irrigidirsi della controrivoluzione del cattolicesimo, ne fornirà una crudele dimostrazione, questo ritorno massiccio della diseguaglianza. Gli economisti e sociologi dell'epoca dell'Ottocento, Malthus, Huxley, Spencer, anche Ricardo, hanno tendenza a interpretare l'aiuto ai poveri o l'egualitarismo come attentati ai principi della selezione naturale. Bisogna adattarsi all'esistenza dei più poveri e sguarniti senza cercare di sollevarli. Spencer, che è un grande lettore di Darwin, trasporta le teorie evoluzioniste sul terreno sociale. E a questo titolo Spencer è il vero fondatore di un darwinismo sociale intransigente, cioè la competizione impietosa e la sopravvivenza dei più adatti. Sono legittimi sul terreno economico come su quello biologico. E quindi l'aiuto ai più poveri e la redistribuzione egualitaristica non ha ragion d'essere. Queste idee sono in perfetta coerenza con il clima della rivoluzione industriale e della colonizzazione. E non parliamo, adesso semmai faremo l'accenno, alla vittoria di queste idee dopo il comunismo, dopo la sconfitta del comunismo, dove ha vinto il liberalismo, no? Questo. Però va notato che in questo stesso periodo dell'Ottocento, in Europa il cattolicesimo romano si allinea di fatto a questa visione inegualitaria della società e del mondo. Perché il cattolicesimo dell'Ottocento, che fa i conti con la modernità, si organizza attorno a un'ecclesiologia controrivoluzionaria, gerarchica appunto, tutta chiusa sull'autorità del Papa e l'obbedienza a Roma, in quello che è stato chiamato l'ultramontanismo. Questa ideologia evidentemente è molto lontana dai valori evangelici, interpretati da un San Francesco, da un San Vincenzo de Paoli, ed è agli antipodi della sovversione biblica. Per gli ultramontani dell'Ottocento, l'ineguaglianza tra gli uomini è un dato di natura, sto citando, da Raymond, Religione e Società in Europa. L'ineguaglianza, questo è il discorso dei cattolici. L'ineguaglianza tra gli uomini è un dato di natura che corrisponde alla volontà della provvidenza. Se essi sono tutti uguali davanti a Dio per il loro destino spirituale e tutti sono chiamati alla salvezza della loro anima, su questa terra sono necessariamente diversi gli uni dagli altri e ineguali, perché destinati a compiere funzioni distinte e di ineguale importanza. Darsi da fare per l'uguaglianza degli individui vorrebbe dunque dire andar contro la volontà divina. Capite che questa è una. Ha ragione Marx quando dice che questa è ideologia. C'è una giustificazione, una razionalizzazione di una situazione di fatto. Cioè l'affermazione dell'ineguaglianza tra gli uomini come risultato della volontà divina va di pari passo con l'affermazione di un'organizzazione gerarchica del mondo, dell'obbedienza e del rispetto dell'autorità, appunto. La società è percepita come una realtà organica, paragonata a un corpo vivo, le cui diverse parti sarebbero votate un compito particolare. Trionfa dunque sul terreno sociale, come su quello dei costumi, una specie di doxa di pensiero comune inegualitario, come dice Foucault, la doxa inegualitaria, che può essere anche chiamata spirito borghese. Spirito borghese che sarà tanto più egemonico quanto più esso reinterpreta la tradizione cristiana nel senso moralizzatore e autoritario, con il sostegno paradossale dei cattolici che rifiutano la Repubblica, la democrazia e la modernità in generale. Questo ritorno della bilancia ideologica, questo grande spostamento politico e morale, È soprattutto evidente e spettacolare nel caso dell'uguaglianza. E qui certo si pone un problema radicale che poneva Braudel, se l'ineguaglianza è ontologicamente all'origine stessa del capitalismo, no? Braudel ha fatto vedere attraverso l'analisi dello sviluppo geografico dell'economia capitalista. È contro la durezza di questo spirito borghese, contro questa virulenza inegualitaria, che si ergeranno i vari socialisti, i vari socialismi, no? Dalla francese de Sismondi, dallo svizzero de Sismondi fino a Karl Marx e a Proudhon. Sismondi nell'Ottocento dice delle cose che secondo me non sono scadute, mi pare, no? È con dispiacere, attenti, che è molto acuta, è con dispiacere che vediamo l'economia politica adottare un linguaggio ogni giorno più sentenzioso, rivestirsi di calcoli sempre più difficili da seguire e diventare in qualche maniera una scienza occulta, nel momento stesso in cui l'umanità sofferente avrebbe più bisogno che questa scienza parlasse un linguaggio popolare e si proporzionasse al bisogno di tutti, che si avvicinasse all'intelligenza comune, che si applicasse veramente alla realtà. E oggi mi pare che ci sia un ritorno in forze di temi, idee, teorie, logiche, metafore che rimandano all'Ottocento, il neoliberismo e il neoliberalismo degli anni 90. Ha addirittura eliminato molti mezzi di controllo che 150 anni di lotte politiche, sociali, ideologiche gli avevano imposto. E oggi la situazione è che esiste, adesso non so se io riesco a dirla questa cosa qui in maniera chiara, esiste in realtà un egualitarismo dell'identità personale che coesiste con questa disuguaglianza sociale enorme. Lo spiego un momento. Oggi c'è una rivendicazione egualitaria, perché è innegabile il senso democratico, ma è ambiguo, perniciosamente ambiguo, perché la nostra epoca è diventata più di ogni altra epoca esigente rispetto a ciò che si potrebbe chiamare l'uguaglianza identitaria, cioè il diritto di ciascuno di essere se stesso, no. Di esprimersi, di vivere la sua differenza. L'opinione corrente, perciò, e questo è un progresso innegabile, non è più possibile, non è più ammissibile oggi accettare certe forme di ineguaglianza che si sono sempre accettate nella storia, quelle che separava per esempio il bianco e il nero, il cittadino del luogo e l'immigrato, l'uomo e la donna, l'eterosessuale e l'omosessuale, il figlio legittimo e il figlio naturale, il sano e l'handicappato, il cittadino e il barbone, no? E oggi noi non accettiamo più queste differenze. E questo è un progresso enorme. Ha avuto luogo dunque una rivoluzione invisibile, che per fortuna rende insopportabile ciò che è stato quasi sempre più o meno tollerato. Questa rivendicazione è definitiva, mi pare, è quotidianamente all'opera oggi. E mi pare che sia una cosa che di qua, di là, sinistra, destra, non so come si possono chiamare queste robe qui, viene riconosciuto, no? Quando si tratta di rifiutare l'ostracismo che colpisce una categoria particolare di uomini, e quando si tratta di tradurre questo modificando il vocabolario malvedente invece di cieco, persona di piccola taglia invece di nano, c'è un accordo. Gauchet, Marcel Gauchet evoca a questo proposito l'emergenza spettacolare di un individualismo egualitario, dove l'uguaglianza è intesa come similitudine degli esseri. Questo individualismo identitario, cioè il diritto di ciascuno di esprimersi e di vivere la sua differenza, corrisponde a un nuovo volto dell'uguaglianza. E sarebbe assurdo sottostimare questo apporto dell'individualismo contemporaneo, cioè la possibilità che è data a ciascuno di emanciparsi dalle antiche gerarchie e categorie con cui si classificavano gli uomini, no? Il problema però è che questa intransigenza egualitarista così forte sulla questione dell'identità, della differenza di ciascuno, si accompagna a un'incredibile indifferenza verso forme di ineguaglianza di condizione. Cioè è come se l'uguaglianza di identità alzasse una cortina di fumo che nasconde il ritorno di queste ingiustizie economiche, quantitative, che sono insopportabili. Si potrebbe dire, per fare un esempio, che la nostra epoca è pronta a infiammarsi per combattere la discriminazione anche minima tra un omosessuale e un eterosessuale, ma non si interessa alle ineguaglianze anche gravissime tra due omosessuali che sono salariati o dirigenti o disoccupati. Cioè è come se questa nuova sensibilità culturale anestetizzasse la sensibilità sociale. Non c'è sensibilità sociale, c'è solo sensibilità identitaria, che è l'estremo dell'individualismo. Ognuno deve essere rispettato per quello che è, ma non c'è il senso del legame. Se quello lì è poveraccio, non lo devo aiutare. No, non c'è questo. Il politicamente corretto viene in soccorso dell'iniquità, appunto. C'è un paradossale corrispondere tra l'esplosione di questo individualismo e la crescita delle ineguaglianze sociali. In realtà, in questo individualismo dei diritti e delle identità si approfondisce continuamente l'ingiustizia, perché arretra lo Stato, si svalorizza il concetto di bene comune, si distrugge la capacità regolatrice del politico sul terreno economico, sociale. E questo indebolimento globale del politico, sballottato tra i corporativismi e gli egoismi di categoria, apre sempre più il campo al mercato, alla libera concorrenza, alla legge del più forte. Per cui succede che questo indebolimento del sociale, del bene comune, a profitto dell'individuo, che è un esito dell'individualismo, si rivolta contro l'individuo. Ironia del progresso. L'individuo trionfa, ma è molto meno protetto. Viene celebrato, ma è sempre più sfruttato, è largamente emancipato dalle discriminazioni culturali, ma è abbandonato ai meccanismi del mercato. Questo disfunzionamento della regolazione democratica, perché di quello si tratta, di come mettere insieme i diversi, no? Li si mettono insieme rispettando l'identità, e poi a lei, il più forte, schiacci pure gli altri. Perché lì prevale la regola economica e basta. Questo disfunzionamento della regolazione democratica porta a un risultato che nessuno aveva voluto, cioè di penalizzare i più poveri, i meno adatti, i meno competitivi. Si trova così compiuta una strana schizofrenia che vede l'individuo moderno perdere in termini di uguaglianza sociale ciò che aveva rivendicato in termini di uguaglianza culturale, identitaria. Meglio riconosciuto nella sua differenza, ma più esposto nella sua vita quotidiana. Meglio accettato nella sua identità, ma molto più infragilito e precarizzato nella sua condizione sociale. E allora i poveri diventano sempre più poveri. Il fenomeno generale del trionfo dell'ineguaglianza e della crescita delle povertà è indiscutibile, al di là delle discussioni sui diversi modelli di capitalismo. Per esempio, il modello americano riesce meglio del suo omologo europeo sul terreno del dar lavoro e della lotta alla disoccupazione, mentre il modello europeo garantisce di più la protezione sociale e l'assistenza ai deboli. Ma nel movimento di fondo, il movimento è lo stesso di qua e di là dell'Atlantico. Là come qui si diffonde e si approfondisce l'ineguaglianza. L'alternativa tra il pieno impiego senza assistenza, America, o la disoccupazione di massa ma assistita, Europa, non è che l'illustrazione di due modi diversi di ripartire una stessa ineguaglianza globale. Certo, la scelta tra i due modelli non è anonima. La scelta europea della disoccupazione è la più perniciosa in termini di dislocazione sociale, di esclusione, di disperazione. La disoccupazione di massa comporta degli effetti disastrosi, diffonde nell'insieme del corpo sociale un veleno fatale, si trasmette da una generazione all'altra un clima di disincanto e di violenza. All'inverso, la scelta americana, quella di un pieno impiego a qualsiasi prezzo e con la massima precarietà, è più barbara. Essa implica che sia quotidianamente tollerata nei rapporti sociali una durezza che sciocca gli europei. Ma una cosa è certa, che il movimento di fondo, la crescita prodigiosa dell'ineguaglianza, è la stessa in un caso come nell'altro. E allora, vediamo se riusciamo a chiudere. Oggi la domanda che ci poniamo e dovremmo porci è perché? Come spiegare che si produca una regressione ineguagliataria così profonda in un mondo democratico e culturalmente avanzato, appunto? Perché un arretramento così disastroso, dopo un secolo di progresso sociale, di riforme continuamente migliorate? Perché questo impoverimento dei più poveri, mentre la ricchezza accumulata nell'emisfero nord tocca livelli mai conosciuti? Perché questa durezza sociale, mentre niente la rende necessaria? Cioè, per dirla col mio nonno, la torta sarebbe sufficiente per tutti. Come mai, appunto? Certo, sarebbe un errore immaginare una risposta semplice, unica. Gli economisti hanno ragione di rifiutare spiegazioni monocasuali, meccanicistiche. È assurdo accusare il progresso tecnico, no? È semplificatore denunciare la mondializzazione, è menzognero dare la colpa alla concorrenza esterna, eccetera, eccetera, eccetera. Però queste spiegazioni parziali o false hanno tutte una sola funzione, che sotto vesti diverse si rassegnano a qualcosa di fatale. Questo è il non detto. Cioè, trovando queste ragioni, si dice, è così, sopportiamo. Mettono l'accento su questo o su quel meccanismo oggettivo contro il quale sarebbe inutile combattere, contro il quale il potere politico combatterebbe inutilmente. In realtà, se tutte queste cause si combinano, si addizionano, si rimandano l'una all'altra, è perché esse si fondano in ultima analisi su una preferenza, su una decisione di natura, virgolette, politica. Nessuna di queste cause produrrebbe i suoi effetti senza questa decisione. Cioè, detto diversamente, il ritorno dell'ineguaglianza è una scelta, è un progetto. Non pensiamo ai demoni, no? Però noi la stiamo scegliendo. E il rendere ridicola la politica di fronte all'economia ha come esito sta roba qui. Il non governare politicamente l'economia ha come esito sta roba qui. Lo vogliamo. È falso dire che le nostre società non hanno scelta. Una serie di cambiamenti legati a una serie di cause mescolano confusamente la necessità tecnologica, le costrizioni della concorrenza, i cambiamenti nei modi di produrre e di commercializzare, il peso dell'individualismo. È una decisione la cui natura ideologica è per lo più nascosta. Questa decisione, che si vuole coerente con una teoria pura dell'economia di mercato, procede da un progetto inegualitario. E qui si portano testi, no, dove si arriva addirittura con coerenza con questa teoria. A supporre addirittura l'estinzione fisica dei meno adatti, il pieno impiego sarebbe assicurato per i sopravvissuti, l'equilibrio sociale sarebbe ottimizzato. Questo paradosso pone una domanda di principio alla quale gli ultraliberali sono incapaci di rispondere. Si deve considerare ottimale un sistema che potrebbe adattarsi all'esclusione definitiva di una parte della popolazione? La teoria pura di un'economia di mercato non prevederebbe formalmente la sopravvivenza dei più poveri. Quindi all'estremo di questa logica ci sarebbe la scomparsa dei meno adatti. Come dire in termini meno diplomatici che questo ricorso sentenzioso alla teoria del tutto mercato per giustificare il progetto inegualitario è legato non solo alla teoria pura, ma a una specie di ottusità, di empietà, di stoltezza, no? Il rischio è la banalizzazione dell'ingiustizia, è l'adattarsi all'ingiustizia. L'esclusione sociale, politica, simbolica dei più deboli non è l'espressione ultima del carattere inegalitario di questo progetto. L'esclusione nel suo principio è così lontana dall'estinzione. È semplicemente pensabile che l'esclusione possa essere giustificata. Il mito di un'esclusione giusta o giustificabile resta un mito, ma esso procede, appunto resta un'ideologia, un mito, e procede ad una concezione angusta dell'individuo, secondo la quale tutte le sue capacità sono di un solo tipo. O rende, o l'individuo appare sistemicamente competente o appare sistemicamente incompetente e passivo. Questa dicotomia radicale è un'invenzione ideologica, che l'uomo è tante altre cose. E per finire il discorso è che in realtà su questo lasciar perdere un fondamento così fondamentale della nostra storia, com'è l'uguaglianza, gioca molto, evidentemente, appunto, la storia economica, politica, sociale dell'Occidente che ha preso questo andamento prevalente e quindi la crisi della politica. Ma è bene che noi ci accorgiamo, riconosciamo che si basa molto sulla nostra responsabilità collettiva. La nostra responsabilità collettiva in questa eliminazione simbolica dei più fragili. Cioè noi accettiamo questa logica alla fine. Siamo tutti complici in misura diversa, perché niente sarebbe stato possibile, nessun progetto inegualitario avrebbe potuto essere messo in opera se non avesse profittato di un molle consenso dell'opinione, presa nel suo insieme. l'oppio dei popoli, ve lo dico io cos'è. Nel corso degli ultimi decenni, anche grazie alla grande paideia televisiva, commerciale soprattutto, ma penso che sia innegabile, no? Cioè, non penso che qui si tratti di diritti di avere tre canali, due canali, qui si tratta di poter ragionare sulle cose, no? Allora, nel corso degli ultimi decenni noi ci siamo abituati a questo inarrestabile naufragio dell'uguaglianza. Tanto più o meno noi stiamo bene, no? Se ne può discutere. La vulgata dominante si è poco a poco caricata di riferimenti, di rappresentazioni collettive, di modi di dire che fornivano al progetto inegualitario una specie di legittimità. No. Ci siamo insensibilmente abituati all'ingiustizia sociale, approfittando dell'arroganza dei sazi, dell'ostentazione del lusso, dell'avidità degli eroi della modernità e abituandoci alle esclusioni e quindi abituandoci alla disoccupazione che un po' alla volta ci fa diventare sempre più insensibili alla necessità di ridurla. Per parafrasare una formula famosa, quando misureremo presto o tardi la vastità di questi guasti, sarà difficile dire non sapevamo. Ricordate anche il secolo scorso, tutti non sapevano, non sapevamo. Se avessimo saputo, no. Beh, qualcuno l'aveva vista veramente. Beh, evidentemente, non so, mentre riprendevo queste cose, capisco che sono quello che prendevamo in giro, la complessità, sono di una complessità tale che si potrebbe rischiare, soprattutto da parte mia, una superficialità nell'accennare a certe cose. Però il senso non è quello di elaborare tra noi una dottrina economica, una lettura dei fatti economici. Ma è quello di capire qual è questa, che mi pare interessante, molto interessante, di alludere a questa interpretazione per la quale attraverso tutta una serie di fatti economici, civili, di costume, in realtà stanno indebolendo un grande patto culturale. E in questo caso stanno anche sciogliendo, estraendo da questa storia l'apporto giudeo-cristiano, no? E quindi la presenza anche del cristianesimo nella storia. E diventa sempre più difficile la ricostruzione, la difesa, vedremo alla fine di questi discorsi se riusciremo a indicare qualcosa di. Ma diventa sempre più difficile anche riferito ai nostri ambienti perché sempre più gente, e nonostante tutto quello che spendiamo con i ragazzi, con i giovani, la sensazione è che l'ispirazione giudeo-cristiana dei grandi elementi della storia sia una cosa largamente sculturata dalla coscienza. E i francesi lo fanno con molta più. Come si dice, però noi non possiamo risolvere semplicemente, ma loro sono più scristianizzati, più laicizzati, noi siamo cattolici. Beh, moltissime cose che in alcune nazioni europee hanno visto e hanno affrontato qualche decennio fa stanno arrivando e ci arriviamo. È un processo inesorabile comunque questa della secolarizzazione in questi termini, che non vuol dire fine della religione, sappiamo, anzi, vedete che le religioni ritornano, per alcuni versi purtroppo. In quella maniera in cui tornano, ma Ma loro parlano esplicitamente, noi siamo ancora nella fase, in qualche maniera, di illuderci che la modernità è una traduzione razionale, secolarizzata dei valori cristiani. Loro devono riconoscere in gran parte che i valori cristiani, in quanto tali, sono largamente sculturati. Cioè, sculturati vuol dire che uno assolutamente non ne capisce più la rilevanza nel suo modo di interpretare simbolicamente il mondo, i significati del mondo. Non mette più in conto il riferimento al cristianesimo, non dice più niente, capito? E questa è una situazione che si sta diffondendo, mi pare, molto anche qui. L'impresa titanica che qualcuno di noi sta facendo di trasmettere i valori cristiani mediandoli in valori civili, in valori culturali, in valori, beh, è destinata a scomparire nel momento in cui, non a scomparire, si invererà evidentemente in una storia che continuerà a difendere l'uomo, speriamo, come riuscirà, ma disperata nel senso di tenere vivi i valori cristiani, come ispiratori di questa mediazione, no? Perché, ripeto, lo vedi con i ragazzi dove non vorrete dire che non si tenta di educare cristianamente i ragazzi, non c'è confronto tra una volta e oggi, ma assolutamente, si fa molto, molto di più oggi, si diventa matti con tutte le cose che gli si fanno, gli si danno, però la sensazione è che sia largamente infecondo sto lavoro qui perché appunto in qualche maniera i discorsi che gli facciamo sono fuori cultura. Non lo so, mi piacerebbe anche capire se i nostri figli, se i nostri giovani, se i nostri ragazzi su queste idee, per esempio, dell'ugualitarismo o dell'arrivare, del scavalcare, dell'accettazione di essere diversi, cioè come sentono. Mi pare di sentire una carica sociale in giro, non mi pare proprio. Ormai siamo ridotti tutti a discutere burocraticamente su quello che è più efficace, su quello che, no? Progetti, non mi pare di vederne nell'aria. Sembra quasi che la macchina sia passata sopra così grande, grossa. Che è ingovernabile, uno dice chi tocca la macchina, no. Si tratta di essere più o meno buoni, di raccogliere quelli che vengono buttati giù, questo sì, un po' di pietà, no. Al progetto sembra indiscutibile, mi pare, sembra. So, adesso voi dovete essere voi a dire queste cose, perché io non voglio entrare troppo, però mi pare che anche chi dovrebbe interpretare l'ideale sociale abbia ormai un atteggiamento radicale dei diritti individuali, tutto sommato. Sì, poi abbia prospettive di organizzare il sociale in maniera un po' diversa, ma pare ci sia una coinè, mi pare, no? Mi sembra una lettura eccessivamente decisa, radicale, però se mi scuocerei in scatole anche le di domani, penso che mi ero incuriosito. Preferirei leggermente previdente. C'è Paolo Co in paradiso, Dio, pensa che ho mia vita. Stai detto Noemene.
Ma volevo dire che una cosa che lascia, che a me insomma lascia, no, un po' di sconcerto, successo è un po' tanto, insomma. È sempre riconoscere quello che a un certo punto ti è sfuggito, e cioè che praticamente istituzionalizzare il Vangelo sembra quasi proprio un po'...
tradirlo.
Sembra impossibile, cioè o finisce il Vangelo o l'istituzione, insomma, è capito. Allora, in questa...
è un po' sì.
Diciamo, in questa situazione, allora uno può soltanto cercare di tutte le volte di riscoprire, appunto come è avvenuto, faccio l'esempio di Francesco, riscoprire questa novità, questa radicalità alternativa a una radicalità così distruttiva, perché questa nostra verso cui ci stiamo dirigendo, se non se è così, è così, ecco, a noi insomma fa angoscia riconoscerlo, però in effetti è così. Allora cosa rimane? Questa possibilità appunto di novità, insomma, no? Senza angosciarsi troppo se poi nel seguito l'eventuale novità sarà di nuovo inquinata, non so, ecco, come è successo sempre.
Certo, certo.
Ecco, questa è una cosa. Poi l'altra, però, per me è anche questo, cioè come tante volte ci siamo sentiti qui ridire, quello che stiamo cercando, sì, è il ritrovare le radici del Vangelo, insomma, della nostra cristianità, che possano, come dire, rivitalizzare, no? Comunque, insomma, rinnovare, rifondare il mondo. Però lo facciamo convinti che queste radici siano anche quelle dell'uomo, cioè non c'è distinzione tra... Capito? Per cui l'altra apertura è... Ma incontreremo altri che, come noi, cercano di avere questa... questa ricerca della quella che adesso dico, sì, la novità evangelica, insomma, è in verità una novità umana. Ecco, io questo dico, non saremo solo noi siamo tenuti a farlo ancora di più gli altri in qualche maniera, però non siamo solo noi, non so, io questa... Però la mia è anche una domanda, ecco, cioè mi illudo, sono ingenua, sono una che continua...
Ah, non so, io ti dico due o tre così, due o tre modalità con cui magari queste cose ciascuno di noi poi le sente, un po' le elabora, un po' si crea una spiritualità. Cioè una pista potrebbe essere quella di ricordarci sempre che in fondo noi siamo un progetto evolutivo e molto iniziale. Cioè quello che Dio vuol fare di noi è i suoi inizi, e quindi quando poi il regno di Dio entra nel mondo, e quando Dio mette la sua parola nel corpo di un animale, di un uomo, necessariamente corre il rischio di questa involuzione, di questi ripiegamenti, di questi insuccessi, diciamo, dell'idea di un agape che diventi carne, che diventi rapporto sociale, che diventi fraternità. Quindi se tu guardi la storia, ma la storia di ciascuno di noi, oltre che la storia di tutto il mondo, è in realtà, ma apposta, i primi racconti parlano di una fraternità fontale come di una fraternità omicida, no? E che ha il destino di custodire comunque un sogno originario di Dio, che è una riconciliazione, che però è totalmente aperta all'opera di Dio che sarà fatta in qualche maniera. Cioè questa è già, almeno io continuo a guardare la mia storia, la storia degli uomini, come qualcosa di molto embrionale, di molto iniziale, di molto... Così come guardo al cristianesimo come... Io lo dico sempre, il cristianesimo è il lampo di Gesù, è che noi abbiamo spento subito, si è accesa una luce e noi l'abbiamo spenta, ma tutte le volte che Dio viene nel mondo noi lo spegniamo, però appunto questo lampo in qualche maniera resta un'ispirazione che si traduce in corpo, in scritto, in rito, in ispirazione. E guarda caso, un lampo così ha inciso moltissimo nella storia, che è la storia anche significativa dei cristiani. Quindi il primo lampo è quello che Dio accende nel cuore di ogni uomo e che in ogni uomo ogni tanto zampilla e ogni tanto soffoca, no? L'altro è quello che si è acceso col cristianesimo nella storia, perché giustamente questi discorsi fanno anche vedere come il giudeocristianesimo poi ha fecondato in profondità una civiltà, però l'ha fecondata anche in quella maniera molto equivoca, molto storicamente leggibile. In questo senso, per concretizzare un esempio, la dottrina sociale cristiana, che molti immaginano che sia un insieme di principi e di regole che se noi applicassimo siamo a posto, io la concepisco in maniera molto più umile. In realtà il discorso della dottrina, cosiddetta dottrina sociale del cristianesimo, è un tentativo continuo di trarre ispirazione dalla fonte evangelica rispetto alla cultura. La fonte evangelica va continuamente poi confrontata con la storia degli uomini, con la loro cultura, con la loro civiltà, e questo suscita una serie di ispirazioni, ma non è che i cristiani hanno dei principi o delle regole applicando le quali trasformerebbero il mondo. Vivono nel mondo di tutti, con le avventure e le disavventure della storia di tutti, però traendo continuamente questa ispirazione, no? E certamente l'analisi che stiamo facendo, io la sto vivendo in questa chiave, cioè siccome noi dobbiamo, si sta spegnendo il gusto di vivere in questa cultura, questo è il vero problema. Cioè si sta spegnendo la fiducia che il futuro sia nelle nostre mani e quindi il gusto di impegnarci dentro sta roba qui, il gusto di crederci, il gusto di provarci, il gusto di cambiare, il gusto di costruire, il gusto di contestare. E i cristiani mi pare debbano essere tra i primi che riaccendono anche in queste condizioni difficili il gusto di vivere. Cioè questo mi pare l'urgenza. Dopo sono convinto anch'io che sta nascendo una nuova sintesi culturale per noi inimmaginabile, proprio inimmaginabile. E quindi dovremo comunque fare il lutto a questa civiltà che stiamo descrivendo nella sua storia, anche perché non è poi una civiltà così splendida, anche tutti i suoi limiti, no? Però è importante che noi in qualche maniera vi manteniamo dentro questa lucidità, che è la prima forma, credo, del gusto di vivere. Invece stiamo probabilmente svendendo la speranza e il gusto di vivere dentro questa specie di melma che ci sta in qualche maniera schiacciando, no? Ci sta riducendo individualisticamente allo sfruttamento di un pezzo di vita.